Salve e benvenuti a .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Oggi abbiamo un grande ritorno, abbiamo Luca Passani. Ciao Luca, come stai?
Ciao Roberto, sto bene, grazie. Mi dispiace che il Covid ci ha tenuto fisicamente separati, se no sarei stato lì con voi a Roma.
Beh, tu sei vicino a noi, sei molto vicino, stai dall'altra parte del mondo, stai a Washington.
Ma è tutto collegato, non si
Luca Passani è stato già nostro ospite un po' di anni fa ed è l'inventore di Wurfl, faccio lo spelling per chi ci ascolta, W, Udine, Roma, Firenze, Livorno, che è un framework che si occupa di device detection. È un framework che viene usato da aziende molto piccole, tipo Google, Amazon, Akamai e tutta una serie di aziende della D-Tech. E Luca appunto è il creatore di Wurfl, è il CTO di Scienzia Mobile, che è l'azienda che offre Wurfl. Ovviamente bentornato, ci dovremmo sentire più spesso, anche se siamo abbastanza lontani, adesso con questa pandemia siamo comunque tutti connessi, quindi
Sì,
diciamo.
e grazie Roberto. Poi è anche bello, insomma, parlare un po' italiano ogni tanto, perché sai, stando all'estero non è più neanche così comune.
Eh beh sì, immagino che a un certo punto cominci a pensare anche in americano, no? In inglese, quindi comincia a diventare. Vabbè. Dai, allora facciamo che ci sentiamo più spesso, così almeno ti tengo io in allenamento. Vabbè. Senti, la settimana scorsa io che seguo il tuo blog ho visto che avete pubblicato un post sul vostro blog aziendale riguardante Wurfl, diciamo l'utilizzo di Wurfl con il machine learning. Siccome le parole, diciamo machine learning, AI, artificial intelligence sono diventate un po' delle buzzword ultimamente e tutti vogliono saperne qualcosa in più, ho detto facciamo in modo che parliamo anche di questo con Luca e
Fatto
approfittiamo
bene.
anche di parlare di. E quindi ti ho chiamato per questo, insomma.
Sì. Beh, allora, io sono laureato in informatica a Pisa quasi così, non 30 anni fa, insomma, neanche tanto di meno.
C'era già l'intelligenza artificiale all'epoca?
Sì, mi ricordo che c'era un esame di intelligenza artificiale, ma nessuno all'epoca sapeva bene di cosa si trattasse, cosa saranno i robot, ma poi un collega dice: "No, qui è tutta matematica, no?" Lui diceva: "Vabbè, ma se è tutta matematica, andiamoci invece sulle cose più pratiche." Già le università italiane avevano all'epoca, forse anche oggi, non lo so, la tendenza a essere molto, molto teoriche, per cui molta matematica. Invece, dice, no, andiamo sul pratico, entriamo nella pancia della bestia, programmiamo questi computer. E quindi avevo accuratamente evitato l'esame, no, avevo evitato intelligenza artificiale, tra l'altro era facoltativo anche non calcolo di probabilità, ma statistica, e quindi mi ero evitato anche quello. Ora, cosseno di poi, un po' me ne pento, perché insomma sarebbe stato un'esperienza utile.
Vabbè, ma comunque alla fine sei diventato comunque un esperto di intelligenza artificiale e machine learning, no? Voglio
Esperto è una parola grossa, perché insomma, quando uno segue poi vede che gli esperti veri sono altri, quindi starei attento a definirmi esperto di intelligenza artificiale. Detto questo, cioè, sicuramente quello che succede, uno si laurea, no? Poi comincia ad andare a lavorare e fai delle esperienze, per cui vai in un settore, può essere il web, può essere il back-end, può essere la progettazione di grossi sistemi. Magari uno parte con, cioè se uno è della mia generazione è facile che parta col Java, poi ci aggiunge vari framework di sviluppo intorno, poi arriva .NET e magari segue quello, perché da un certo punto di vista è un po' l'evoluzione di Java in ambito Microsoft. Poi arrivano le app di Android, tecnologia nuova, ma comunque basata su Java come linguaggio di programmazione. Qualcun altro dice: "Ah no, ma ora c'è Scala che è un linguaggio diverso, ma compili sempre bytecode, quindi un nuovo linguaggio per la programmazione concorrente." Ecco, insomma, sono tutte evoluzioni che ci stanno, perché uno comincia a lavorare e vai da campo limitrofo a campo limitrofo, no?
Certo.
Ecco, l'intelligenza artificiale no, non è proprio così, non è che è molto limitrofa all'informatica classica. In America direbbero it's a different animal, è un animale
Beh,
diverso.
sì.
Intanto è un campo vastissimo, cioè non è che l'intelligenza artificiale è questo, cioè appena ti addentri ti accorgi di avere un'Amazzonia di foresta con Ecco, mi viene in mente The Hobbit, no? Dove lui dice, ah, là c'è il drago, di qua ci sono le montagne e cose, qui c'è il villaggio dei nani, no? E quindi ognuno di questi è un mondo dove devi andare alla scoperta. E lì poi ti accorgi che dietro questo mondo c'è appunto la probabilità e la statistica che farebbe veramente comodo avere freschi. Per cui uno si addentra nell'intelligenza artificiale e dice, ah, ecco, mi farebbe comodo la probabilità e la statistica, ma sono materie quelle che uno studia puntando i gomitini, no? A 20 anni quando c'è la mente fresca. Arrivati a 50, uno, il cervello non è più quello dei 20 anni, diciamocelo. Cioè, da una parte c'è l'esperienza che ti aiuta molto, ma il...
Vabbè, ma tu ce l'hai fatto comunque, dai, comunque.
Allora, guarda, ti dico un po' di più, sì, allora ti dico di sì, ti dico come l'approccio che ho fatto io, che comunque mi ha permesso di capire un po' di più dell'intelligenza artificiale e se ora mi trovasse a gestire un progetto di intelligenza artificiale, a lavorare con altri, insomma, sarei sicuramente più in grado. Diciamo che la difficoltà è quella di avere una strategia per swallow the elephant, ingoiare l'elefante, altro termine gergale abbastanza usato tra gli informatici americani. E quindi è stato la necessità di riuscire a capire questi argomenti che rischiano di essere dispersivi, invece di rimanere in qualche modo nel binario giusto e apprendere le cose che servono per arrivare poi a unire i diversi aspetti di una materia, no? Quindi insomma, se tu mi chiedi qual è la strategia che ho seguito io,
Vabbè, tu hai fatto molto, molto studio, avrai sicuramente approfondito moltissimo tra risorse online, video, immagino, no?
sì, esattamente, perché uno parte con un libro, no? Però poi i libri tendono, ora a parte che ne stanno uscendo tanti di libri per ogni livello, però i libri tendono a dire, ok, ti mettono davanti questa montagna di matematica, algebra, e quindi possono essere un po' intimidiscono, diciamo così. Io mi sono basato anche su dei corsi online, i corsi online dove invece ti danno spesso quello che riguarda l'intuition. Cioè, se troppa matematica, dici no, vabbè, questa è troppa matematica, non c'ho il tempo né forse ce la faccio a fare tutto. Anche dei corsi troppo ad alto livello non sono adeguati, in questo senso. Se uno parte con l'esempio, dice, ah, guarda, qui ho questi dati, ho usato queste API, ho generato questo grafico, boom, fatto. Dice, ok, bene, ho capito grosso modo cosa hai fatto, ma poi in pratica, ecco, quindi serve questa via di mezzo, serve la mappa che ti faccia navigare appunto tra i draghi e i villaggi degli Hobbit per non dico capire tutto, però capire a grandi linee dove sono le diverse soluzioni, le differenze tra i classificatori e le regression, cosa vuol dire il clustering, poi insomma il neural network, ecco, capire come questi diversi tipi di tecnologie possono essere usate in campi diversi e come approcciarli in qualche modo coerente, avere un modo di studiarli che passa in qualche modo dall'intuizione. Cioè, qualcuno che ti spieghi, dice, guarda, qui c'è tutto questo mondo di matematica dietro, però non ti faccio vedere questo. Ti spiego quale tipo di approccio fanno a livello algoritmico, visuale, poi senza che vai nei dettagli, tu non hai bisogno dei dettagli perché poi queste API sotto il cofano c'ha queste strutture qua.
Quindi
Queste sono
le reti neurali, parliamo di reti neurali alla fine.
le reti neurali è uno dei tanti modi di fare le cose, poi le reti neurali le puoi usare per fare una regression, ma poi anche cose molto più sofisticate come l'image recognition. Poi, ad esempio, c'è il natural language processing che non sono reti neurali, sono manipolazioni di stringhe. Insomma, ci sono tante cose. Hai sentito parlare di CNN?
E la rete televisiva, come
Ecco, non c'entra un cazzo. Guarda, questa magari l'ho
davvero?
guardata al capo. No, intendevo convolutional neural network.
Ok, quasi capisce che non ne so niente.
Sono Sono le reti neurali che si utilizzano per riconoscere le immagini. Da ignoranti della materia, no? Sentiamo dire che l'intelligenza artificiale riconosce le immagini e poi ci mettiamo a guardare il machine learning, capiamo cosa sono le regression e i classifier, però con quelli non capiamo ancora bene come andare da una regression e un classifier da una parte a riconoscere, a dare al computer una foto di un gattino e fargli dire, ah, questo è un gattino. Ecco, se uno capisce almeno a livello intuitivo come funzionano le CNN, no? Le Convolutional Neural Network, allora comincia a vedere come ci sono vari strati di neuroni, no? Ognuno dei quali è fatto da varie matrici di manipolazioni di dati per riconoscere certi componenti dell'immagine. E poi tutti questi pattern riconosciuti in parallelo collettivamente arrivano a far accendere o meno dei neuroni che alla fine magicamente ci danno la risposta. Questo è un gattino. Ora, entrare nei super dettagli su questa cosa qua è difficile, a meno che uno non lo debba fare come lavoro, cioè nel lavoro tu lavori proprio con quel tipo di problema, no? Però se uno c'è una comprensione ad alto livello e sei in un team di intelligenza artificiale, lavori con quello che queste cose le sa nel dettaglio e poi tu fai la tua parte.
Allora facciamo così, facciamo esempio. Allora, domani mi metto a studiare pure io come un forsennato, come avrei fatto tu. Parto subito in quarta e mi studio per 2 mesi, o penso anche di più, tutta sta roba qui. Comincerò soltanto a scalfire la superficie e avrò una comprensione di alto livello. A quel punto, avendo la comprensione di alto livello, cosa ci faccio con questa conoscenza che acquisisco?
Allora, guarda, anche assumendo che uno sia troppo vecchio o comunque a un punto della propria carriera in cui non ha molto senso cambiare totalmente il proprio percorso professionale, questo tipo di conoscenza però ti permette di essere a capo di un progetto di machine learning. Come ti dicevo, l'intelligenza artificiale è un campo è un campo ampio, molto ampio, e la conoscenza di alto livello però ti permette comunque di funzionare, diciamo, come project manager o come collega di un data scientist. Quindi il data scientist è quello che poi magari guarda i dettagli, però tu riesci, dopo aver parlato col data scientist, andare dal capo e spiegargli con parole semplici quello che sta facendo il data scientist. Il capo è contento, perché poi ci pensa lui, le tue parole, a prenderle e andarle a raccontare all'amministratore delegato. I progetti di intelligenza artificiale tendono un po' a essere ognuno per sé, siccome il campo è così ampio, no? Poi anche chi è esperto di intelligenza artificiale difficilmente si trova allo stesso progetto, poi ha gli strumenti, ma ogni progetto tende a essere più research and development che non l'applicazione di un processo che è uguale per tutti.
E quindi è stata anche così l'esperienza con Burford?
Dunque, sì e no. No, perché non abbiamo fatto un progetto di machine learning con workflow in piena regola. L'applicazione che abbiamo presentato in quell'articolo a cui facevi riferimento in qualche modo è didattica, cioè indica come si risolve un problema specifico. Detto questo, la risposta alla domanda è anche sì, perché uno studia la teoria classica dei classifier, delle regression, i primi capitoli che trovi in qualsiasi corso di machine learning, per intenderci. E poi il primo esempio pratico già ti mette davanti una sorpresa. La regression che stai affrontando non è un caso classico, ma un caso particolare e quindi in qualche modo hai bisogno di capire il modo in cui il tuo caso è diverso dalle situazioni comuni che illustrano nei corsi. E
Non ho capito in che senso.
allora, sì, vedi, subito diventa complesso de spiegare situazioni. Ad esempio, noi nell'esempio che abbiamo illustrato avevamo un imbalanced dataset. Normalmente uno ha a che fare con dei dataset, dei dati in cui la variabile che vuoi predire è rappresentata bene nei dati, e quindi è facile costruire il modello perché è il caso standard. Te lo spiego meglio con un esempio. Metti che ti danno 10.000 pazienti che hanno fatto vari esami. Sai chi di quei pazienti lì poi ha avuto il cancro alla prostata? Chi invece non ce l'ha avuto, no? Diciamo il 30%, e partendo da quello puoi usare una delle delle molte tecniche per predire con abbastanza accuracy, no, accuratezza. Scusami, poi c'è anche un altro problema. Io queste cose le ho studiate in inglese, per cui magari in italiano non sono neanche sicuro al 100% sulla
No,
terminologia. Magari poi
dovrebbe
intesa
essere
sempre, gli
quella, sì.
italiani hanno un nome diverso, no? Ad esempio, sensitivity in italiano dicono sensibilità, no? Uno dice sensibilità, dice cosa sta dicendo? Comunque dicevo, il caso classico è questo qua dove uno dice, cioè, c'è tanti dati, il 30% sono quelli che hanno avuto il cancro, gli altri 70 no, e quindi è facile avere una regression. Nel caso nostro non era così, perché erano dati su quanti utenti, vedendo arrivare una pagina sul cellulare o sul web, poi cliccano sul banner. E tu sai meglio di me che oggigiorno è abbastanza raro che uno clicchi sui banner, perché la gente si è abituata a volere la ciccia, il contenuto. Il banner, deve fare un grosso lavoro per riuscire a farsi cliccare, no? Quindi cosa succede? Se uno prende questi dati che ti dicono, guarda, questo utente ha cliccato, siccome nel 98-99% dei casi l'utente non ha cliccato, se tu applichi in maniera ingenua la teoria che hai imparato dai primi capitoli del machine learning, no? Ti arriva un bellissimo classificatore, no? Che nel 98% dei casi inzecca, riesce a predire il comportamento dell'utente e predice che l'utente non clicca. Siccome è l'1% degli utenti che clicca, sono buono anch'io a fare quella previsione lì. Se quello dice l'utente non clicca, boom, hai beccato, hai un'accuracy del 99%, dice, ah, che classifier fantastico che c'ho. Invece c'hai un classifier che non serve a niente, ti serve qualcosa di diverso.
E allora, che cosa avete fatto a questo punto?
Ok, allora, ora non volevo troppo spoilerare la sorpresa che magari dopo aver sentito questo. Dopo aver sentito questa discussione qua, uno degli ascoltatori del podcast ci va a leggere l'articolo.
Articolo che metteremo nei link chiaramente della puntata, eh?
Perfetto. Detto questo, diciamo che il machine learning può anche dirci che un certo utente cliccherà, no? Se ci sono altre condizioni, con un 2% di possibilità o con il 12% di possibilità. Ora, se un utente clicca col 12% di possibilità, è ancora molto più possibile che non clicchi rispetto a che clicchi, però a livello pratico invece può essere utile. Perché? Perché se tu devi puntare 30 centesimi, no, per un banner, preferisci quei 30 centesimi lì magari darli a un utente che col 12% di possibilità clicca rispetto a un utente che col 2% di possibilità clicca. Perché? Perché poi, se vai da quelli che hanno almeno il 12 con 2,5 dollari, sai che almeno uno ti clicca. Quindi è una cosa anche matematica, no? Insomma, poi insomma, se metti il link, non voglio spoilerare troppo.
Però adesso sono diventato molto curioso, mi dovresti dare qualche informazione in più, voglio dire.
Guarda, ora so che metterai link nel podcast. Comunque, se uno va su www.scent scientiamobile.com, scientia come scienza in latino, poi mobile.com, poi cliccate su blog e lì lo vedete l'articolo tra quelli, c'è il banner, dice qual è quello
Sì,
sul machine learning.
metteremo tutti i link e ovviamente potete anche semplicemente cercare su Google Wurfle, che lo pronuncio sicuramente male, perché tu già sentito che lo pronunci diversamente, giustamente. Io non so parlare bene inglese, lo dico all'italiana. Senti, ma c'era anche un altro prodotto che mi avevi parlato, un altro tool, che era Image Engine.
Ah,
Vogliamo dire qualcosa su quello?
sì, guarda, ImageEngine è un tool veramente interessante. E ora, guarda, ma se facessimo un'altra puntata separata, perché mi sembra quasi sciocco
Ne facciamo una
sprecarlo.
separata apposta proprio per Image Engine? Ne facciamo una proprio su Image Engine? Va bene.
Dai, ne parliamone.
Va
Magari quando
bene.
torno in Italia.
E quando torno in Italia? Sto
Senti, io so
Covid.
che non vorrei farvi rosicare troppo da quelle parti, ma io qui ho già fatto il secondo shot di vaccino. Quindi, insomma, quest'estate, come si dice a Roma, ci beccamo.
Ti beccavo sicuro. Va bene, allora facciamo così. Quando torno in Italia, facciamo un altro podcast e parliamo di Image Engine. Facciamo una puntata dedicata a quello. Intanto io lascerò tutti i link di riferimento sul podcast e ovviamente speriamo di vederci presto, perché questo Covid è una brutta situazione, ci rifaremo vaccinati tutti, spero per l'estate, o forse no, però l'importante è che riusciamo comunque a vederci, dai. Va bene.
Perfetto. Oh, grazie
Grazie
mille
Luca,
Roberto, sempre un piacere parlare con te.
grazie a te del tuo tempo, cioè da Washington è molto complicato sentirci, però è sempre un piacere farlo.
Piacere mio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti e alla prossima.